il brano su cui vogliamo fermarci durante tutto il giorno è la finale del capitolo 20 di Giovanni. In mattinata in particolare vogliamo affrontare i versetti che vanno dal 19 al 30. Quindi Giovanni 20, 19, 30, che ovviamente andrebbero letti come conseguenza logica a tutto quello che viene prima, quindi almeno Giovanni 20, 1, 18. Per chi non fosse stato presente la scorsa volta, sapete che sia l'audio che la sbobinatura del testo si trova nel nostro sito, quindi chi volesse recuperare il testo della scorsa volta basta che vada sul sito. Leggiamo questi versetti e una ulteriore apparizione del Gesù risorto nel Vangelo di Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò le mani e il fianco e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Ecco, in realtà il brano su cui vogliamo fermarci stamattina finisce col 23. Nel pomeriggio faremo 24. 31, quindi non ho detto bene prima. Quindi nel pomeriggio c'è tutto l'episodio di Tommaso, che tra l'altro è il Vangelo anche di questa domenica, quindi c'è questa sovrapposizione curiosa, ecco, non cercata ovviamente. Gesù è risorto. La scorsa volta abbiamo visto che le donne l'hanno già visto risorto, ma gli apostoli e i discepoli non ancora. Recuperiamo questa verità fondamentale. Giovanni scrive circa 100 anni dopo Cristo, e quindi dalla morte di Gesù sono passati circa 70 anni. Il problema della Chiesa giovannea è in fondo il nostro, cioè come fare esperienza del risorto, cioè Gesù non c'è più, concretamente, fisicamente la Chiesa giovannea non ha conosciuto Gesù, non l'ha visto risorto, 70 anni dopo. Il problema è come credere nel Gesù risorto, noi che non l'abbiamo visto. E cosa comporta questo non farne esperienza? Comporta il vivere nell'oscurità, la sera di quel giorno, siamo di sera, quindi non è tanto una connotazione geografica, la sera il luogo dove si trovano, è una condizione esistenziale, cioè questo non fare esperienza del risorto ti porta a vivere di notte, di sera, al buio, ma soprattutto in un luogo chiuso, con le porte sbarrate, ma soprattutto pieni di paura. Ecco, questa è la situazione della Chiesa giovannea, questa è la situazione nostra, cioè noi crediamo a livello di testa, o più che di testa, di dogma, Cristo è risorto, è vero, lo professiamo, ma questo non vuol dire nulla ancora per la nostra vita concreta. Ecco, il brano che andremo a commentare vuole proprio unire questa discresia tra quello che crediamo come fede, come affermazione dogmatica, e quello che viviamo. Se non uniamo queste due cose, essere cristiani non significa assolutamente nulla. Se Cristo non è risorto per me, per la mia vita concreta, che senso ha proclamarlo risorto? Questo, guardate che questo è un grosso problema. È un grosso problema. Il Dio proclamato non è la stessa cosa del Dio vissuto. Io posso dire delle bellissime cose su Gesù Cristo. Le abbiamo già detto tante volte, lo ripetiamo, le più belle affermazioni dogmatiche nel Vangelo da chi sono state fatte? Dai demoni. Quindi potremmo essere anche dei demoni a forza di proclamare belle affermazioni su Dio. Ma viverle, cioè vivere il Cristo risorto, è tutta un'altra storia. C'è una bella poesia di Salvatore Quasimodo che da grande poeta qual è, esprime questa situazione in un verso, in quella famosissima poesia di Quasimodo, forse la più conosciuta, che recita così: ognuno sta solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ognuno sta solo. Il testo non dice che questa chiesa è un insieme di persone. Ciascuno sta solo in quel luogo, e che è il cenacolo. Dopo il risorto in realtà le cose cambieranno. Infatti gli Atti degli Apostoli, che leggeremo questa mattina a Messa, dirà che la comunità era un cuor solo e un'anima sola, ma perché hanno fatto esperienza del risorto. Qui Cristo è risorto, ma ancora ciascuno per conto suo. Allora, andiamo subito a cosa vuole dire il testo su cui vogliamo fermarci. Facciamo innanzitutto il sunto. Forse vuole dirci che la questione non è tanto come fare esperienza del risorto, ma accettare che il risorto possa fare esperienza di me. E questo è il Vangelo. Siamo sempre alle solite. Non è l'uomo che deve fare esperienza di Dio, che deve cercare Dio, che deve conquistare Dio, ma il cristianesimo è esperienza di un Dio che viene a cercarmi, che viene a trovarmi, che viene a scovarmi. Questo è il cristianesimo. E lo stupore di un Dio che mi viene a cercare anche quando sono chiuso per paura in un luogo solo con le porte sbarrate. L'abbiamo già detto tante volte, lo ripetiamo, il Vangelo non è ciò che devo fare io per Dio, ma contemplare ciò che Dio opera nella mia vita. Cosa vuol dire allora esperire il risorto? Sperimentarlo nella mia vita, cioè se la mia vita, questo sto facendo un sunto, ecco, poi lo vedremo bene, ma se la mia vita non risorge perché Cristo è entrato nella mia vita, se la mia vita non viene trasformata, io non avrò mai fatto esperienza del risorto. Ecco allora che questo brano è splendido. Allora recuperiamo il contesto. Abbiamo il Cristo risorto, Gesù è già risorto, i suoi amici dove stanno? Stanno nel luogo del cenacolo, guarda caso il luogo dove si celebra l'Eucaristia, pieni di paura, con le porte sprangate, al buio. Questo la dice lunga. Possiamo celebrare anche 1000 Eucaristie durante la nostra settimana, ma non vuol dire ancora che abbiamo fatto esperienza del risorto. Non vuol dire niente. Se questo fare eucaristia non ti porta a vivere da risorto, è inutile. Capite, Giovanni vuole educarci che non sono i gesti cultuali, non sono i gesti rituali, non sono neanche le preghiere, le eucaristie, i sacramenti a salvarci, non sono questi. Ma è permettere a Cristo di farci sperimentare una vita risorta che ci salva. E vivere da risorti. È tutta un'altra cosa. Non è quello che io faccio per Dio a salvarmi, ma è quello che Dio sta operando nella mia vita a salvarmi. Possiamo avere una vita cultuale, rituale, fecondissima, ma la nostra vita essere sempre sterile, quella concreta, dove non c'è segno della risurrezione di Cristo. È un brano anche molto positivo questo, Cioè Giovanni ci dice: quando la tua vita, nella tua vita tu sperimenterai di vivere di paure, dentro delle prigioni che ti sei fatta tu in fondo, fatto tu. Quando ti senti solo, quando la comunità non ti aiuta e quando ti trovi in questa situazione come si stanno trovando i discepoli, ecco, considera questo come qualcosa di positivo. La situazione di limite è la condizione sufficiente e necessaria perché Dio possa entrare e trasformarti in resistenza. Cioè, Giovanni vuole proprio portarci a crescere in tutto questo. C'è un bel passo della lettera agli Ebrei che dice, al capitolo 2, versetto 11: egli non si vergogna, Cristo Gesù non si vergogna di chiamarli fratelli. Cioè, dentro a quel cenacolo, dentro a quel sepolcro, perché è un sepolcro, malgrado celebrassero l'Eucaristia, dentro quel sepolcro c'è gente che l'ha tradito, l'ha rinnegato, l'hanno abbandonato. Gli hanno fatto di tutto, eppure adesso lui entra, va a trovarli e gli porta la salvezza, la pace. Questo vuol dire fare esperienza del risorto, che nelle mie infedeltà lui è fedele, nei miei abbandoni lui viene a trovarmi, nel mio peccato è lui l'abbraccio di misericordia. Cioè i miei limiti, le mie cadute, le mie fragilità, i miei grandi peccati, non è tutto quello che impedisce a Dio di entrare nella mia vita, ma è proprio quella realtà che permette a Dio di entrarvi dentro, di entrare dentro a tutto questo. Paolo lo dice in 2 Corinzi 12:10: io mi compiaccio delle mie debolezze, perché è il momento in cui sono forte, perché grazie a queste debolezze lui può entrare dentro. Quindi non è importante questa scena di questa chiesa che ha combinato di tutto nei confronti del suo Signore, eppure Dio usa tutto questo come possibilità di entrare e di salvare. i miei limiti diventano luogo di comunione per Dio, perché non si vergogna di chiamarmi fratello amato. Quindi non stupiamoci mai del nostro stato invincibile di debolezza, di paura, di meschinità, di tradimenti, peccati. Non c'è porta sbarrata nella quale Dio non può entrarvi. Erano chiuse le porte, ma lui passa attraverso le porte chiuse, perché l'amore è più forte di tutte le paure che possiamo vivere. È lì che si fa esperienza del risorto, è lì. È bellissimo questo, cioè il luogo più oscuro, più tenebroso, più infernale che posso vivere diventa la possibilità di fare esperienza del risorto. E se no, perché Dio è risorto? Per se stesso? Dio non è risorto per se stesso, ma perché io potessi sperimentare una vita risorta. Il testo dice che la sera di quel giorno, primo della settimana, il giorno 1, non che ci fosse poi il giorno 2, il giorno 1 è il giorno della resurrezione, noi viviamo continuamente nel giorno 1, siamo sempre nel giorno della resurrezione, con quell'alba di risurrezione di domenica non è più cessato il giorno 1. Gesù entrò, venne Gesù, è bello anche questo, venne Gesù. Apocalisse definisce Gesù come il veniente, Gesù è colui che era da sempre, che è perché è l'essere, ma soprattutto colui che viene, egli è il veniente, viene e stette in mezzo. Però stiamo attenti che non è, nel mezzo vuol dire al centro, ma non in mezzo a loro, come se fosse un gruppo di persone, lui va al centro di queste persone. Centro vuol dire dentro ciascuno di noi. Egli è l'amore che viene, continua a venire, perché Dio non può cessare di venire, quindi egli è il veniente che sta continuamente dentro di me. Cos'è successo con la resurrezione? Con la resurrezione di Cristo adesso noi ci portiamo dentro Dio. Dio non è più il Dio con noi. I discepoli hanno fatto esperienza del Dio con noi, l'Emmanuele, il Dio con noi. Dopo la resurrezione abbiamo il Dio in noi. Adesso Dio sta in mezzo a me, nella parte più intima di me, dentro. Noi siamo, o meglio, noi ci portiamo dentro il cielo di Dio. Il cielo di Dio è dentro di me. Quando noi diciamo Padre nostro che sei nei cieli, non è il Dio in mezzo alle nuvole. È dentro di me. Questa accezione, questa considerazione che ho appena detto del Dio in me, guardate che ha una portata grandissima, perché noi continuiamo a pensare che Dio sia un'entità fuori di noi che in qualche modo dobbiamo scovare, cercare, o attraverso la religione cerchiamo con tutte le forze di raggiungere. No, Dio è dentro di noi. È già dentro di noi, non dobbiamo neanche farlo entrare. E quando diciamo vieni Santo Spirito, non è che deve venire da fuori, è questione di farlo emergere da dentro di noi. Quando si parla di preghiera, tutto il termine, tutto il tema della preghiera, questo aspetto è fondamentale del Dio dentro di noi. Ma d'altra parte proviamo a recuperare quei passi che sono importantissimi del Nuovo Testamento e che dicono questo. Luca al capitolo 17 al versetto 21 dice, purtroppo tradotto ancora male, il regno di Dio è in mezzo a voi, ma non è in mezzo, è intosso, vuol dire dentro di voi, dentro. Noi ci portiamo dentro il regno di Dio, che poi lo sappiamo o no è un altro discorso, ma tutti, atei, pagani, musulmani, ebrei, confuciani, con la resurrezione di Cristo, tutta l'umanità si porta dentro il regno di Dio. Allora la vita diventa una lenta e progressiva consapevolezza di questa verità che ti porti dentro. Allora il cristianesimo che cos'è? Il cristianesimo è scoprire sempre di più ciò che ti inabita, ciò che ti porti dentro, è il tesoro del Vangelo, è la perla preziosa del Vangelo, è Gesù parla continuamente di questa realtà, dentro il campo, è dentro di noi. Galati 2:20, anche Paolo lo scopre, non vivo più io, ma Cristo vive in me. Romani 5:5, l'amore di Dio, che poi l'amore di Dio è Dio, perché Dio è soltanto amore, quindi Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato, riversato nei nostri cuori. Dio è stato riversato dentro di me. Io sono il contenitore di Dio. Sono il vaso fragile che si porta dentro il divino. 2 Corinzi 1:22. E Dio stesso che ci conferma insieme con voi in Cristo, che ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Galati 4:6, e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre, nei nostri cuori. Ecco questo centro intimo che Gesù chiamava il terreno, e noi chiamiamo in diversi modi, i Vangeli e Paolo lo chiama cuore. Il cuore è questo luogo dove Dio si è concentrato dentro di noi. Dove riposa Dio. Io penso che, prendetelo, ecco, come poi avremo modo di approfondire queste cose, ma è importantissimo sapere che tutto è già dentro di noi, tutto è già stato dato, tutto è già lì, tutto è già lì. Allora quanto è importante fare esperienza dell'entrare dentro di sé. Aveva ragione Martin Buber quando diceva nel cammino dell'uomo che il cammino più difficile dell'uomo non è andare chissà dove. C'è gente che parte e supera gli oceani per andare a cercare se stesso, no? Basta che entri dentro te stesso e lì vi trovi Dio. Giovanni 14:23. Se uno mi ama osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi, la Trinità stessa, verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Fantastico. Noi siamo la dimora di Dio. E cosa fa questo Dio dentro di me? Perché questo Dio dentro di me, in mezzo a me? Per portarvi la pace. Infatti il testo dice, stette in mezzo e disse, pace a voi, pace a voi. Più facciamo esperienza del Dio in me, più faccio esperienza della pace. Più siamo fuori di noi stessi, più siamo in confusione, più siamo inquieti, più siamo distratti, più siamo angosciati, depressi. Chi vive fuori di sé è uno scentrato. La questione è proprio intraprendere questo viaggio verso la parte più intima di se stessi. Agostino nelle Confessioni: Dio mi è immanente, Deus intimior intimo me. Tu sei più intimo della mia parte più intima. Il Corano dice: Dio è più prossimo all'uomo della sua vena giugulare. Julian Green, grande scrittore, che ha cercato Dio per una vita, alla fine nel suo diario mette in bocca a Dio queste parole: vuoi sapere dov'ero? Ero nel tuo cuore. Mi nascondevo nell'aria dei tuoi polmoni. Ero nell'infaticabile fiume di sangue che faccio circolare nelle tue vene. Sono l'anima dell'anima tua. È fantastico, è fantastico. È tutto già dato. Non dobbiamo conquistare nulla. Vi leggo un passo di un testo di un grande autore spirituale che andava di moda forse un po' di anni fa, adesso forse un po' meno, Henry Nouwen, che ha scritto tantissimo, abbiamo anche qui dei testi, abbiamo forse proprio l'abbraccio benedicente. Nell'abbraccio benedicente, la lezione che ha fatto su Il figlio e il prodigo, scrive un paragrafo che dove racconta proprio, anche lui è stato molto in ricerca di Dio, no? A un certo punto ha capito che non doveva andare lontano. Tenete conto che un personaggio come Simone Weil, ad esempio, ma soprattutto E.T. Hillesum, ha scoperto questo. Una volta che ha scoperto che Dio le era già dentro, ed era la parte più intima del suo intimo, allora ha cominciato quel viaggio tremendo, che era il viaggio verso se stesso. Quindi esigenza di silenzio, esigenza di interiorità, esigenza di fermarsi, esigenza di... Ma certo, perché entrare dentro di sé costa molta fatica, ma ci vogliono anche delle condizioni. E lei, Henry Nouwen, scrive: è il luogo dentro di me dove Dio ha scelto di dimorare. È il luogo in cui mi sento al sicuro nell'abbraccio di un Dio Padre, tutto amore, che mi chiama per nome e mi dice: tu sei mio figlio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. È il luogo in cui posso assaporare la gioia e la pace che non sono di questo mondo. L'uomo in cerca soltanto di gioia e di pace. Il problema è che li si cerca sempre fuori di noi. E pensiamo che la gioia e la pace stiano nell'accumulare, nel potere, nell'avere. Invece no. La gioia e la pace sono dentro di noi. Questo luogo era sempre esistito. Ero sempre stato consapevole che fosse fonte di grazia, ma non ero stato capace di entrare in esso e di viverci veramente. Gesù dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Sta citando Giovanni 14. Io sono la casa di Dio. Sì, Dio dimora nel mio essere più intimo, ma come posso aderire all'appello di Gesù: rimanete in me e io in voi? Dimorare dove Dio dimora. Questa è la grande sfida spirituale. Con i miei pensieri, sentimenti, emozioni e passioni ero costantemente lontano dal luogo dove Dio aveva scelto di dimorare. Qui fa eco Agostino, no? Anche Agostino, prima di scoprire questo, dice: io ti cercavo fuori di me, ero inquieto fuori di me, mi buttavo anche sulle belle forme, cioè, tradotto le belle donne, pensando di trovare te per avere gioia e pace, poi ho scoperto che tu eri dentro di me. Quanto tempo perduto. Tornare a casa e stare dove Dio dimora, ascoltare la voce della verità e dell'amore, quello era veramente il viaggio che temevo di più, perché sapevo che Dio è un amante geloso che vuole ogni parte di me per sempre. Sono chiamato ad entrare nel santuario interiore del mio essere dove Dio ha scelto di dimorare. L'unica via a quel luogo è la preghiera incessante. Molte lotte e molto dolore possono aprire la strada, ma sono certo che solo la preghiera continua può consentirmi di entrare in essa. La preghiera continua è l'unico modo per intraprendere la strada che ci porta in quel luogo sacro. Non c'è altra possibilità. Vi leggo anche una frase di Ugo di San Vittore, qui facciamo secoli, un salto di secoli indietro, ma tanto per dire come l'uomo, la spiritualità è sempre la medesima. Ugo di San Vittore scrive: salire a Dio significa entrare in se stessi. Salire, anche Teresa d'Avila ha detto questo, che la scala per raggiungere Dio è la scala che scende verso se stessi, no? Quindi salire a Dio significa entrare in se stessi, ma non soltanto entrare in se stessi, nel proprio intimo e in modo indicibile andare oltre se stessi. Si eleva veramente a Dio colui che entra profondamente in se stesso, che nel suo profondo penetra in se stesso e sale al di sopra di sé. È bellissimo. Più scendi verso te stesso, verso l'intimo di te stesso, più sali sopra di te. Vai oltre, ti trascendi. Più scendi, più ti trascendi. E noi siamo fatti per trascenderci. Ecco allora, incontrerò il risorto quando avrò il coraggio, perché di coraggio si tratta anche, di entrare, di compiere quel viaggio dentro le mie paure, le mie morti, i miei limiti, le mie fragilità, i miei peccati, dentro tutto quel mondo umbratile che io non vorrei avere. Dio invece, per Dio invece è il luogo dove potersi rivelare. Ma certo, perché se Cristo è la resurrezione, ha bisogno di mostrarsi risorto là dove ci sono le mie morti. Se no, perché Dio è risorto. Gesù, al versetto 20, detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Come mai? Sì, certo, sono ferite, ma perché le mani e il fianco? Dobbiamo comprendere cos'è la mano e cos'è il fianco nella Bibbia, nella scrittura, ovviamente. Le mani sono nella Bibbia il segno del potere di Dio. Dio ha fatto tutto con la sua mano, con la sua destra, Dio ha operato con la sua mano. E queste mani sono ferite, ovviamente, in Cristo. I discepoli hanno compreso finalmente in cosa consiste l'unico potere di Dio. Un potere ferito. Questo è il potere di Dio. Perché? Perché l'unico potere di Dio è l'amore. E l'amore o è ferito o non può essere amore. Dio è solo potere di amare. L'abbiamo già detto, ma lo ripeto perché non dobbiamo proprio guarire da quella mentalità perversa che ci è stata inoculata dal serpente maligno di Genesi, che Dio è onnipotente. Dio non è onnipotente. Non è onnipotente. Dio è onnipotente soltanto nell'amore, ma non perché fa quello che vuole. Dio non può incenerire i nemici, come c'è scritto nell'Antico Testamento. Non può neanche ricoprire di acqua gli egiziani nel Mar Rosso o distruggere tutti i primogeniti. Quello non è un Dio, un dittatore. Dio è onnipotente soltanto nell'amore. Per questo che mostra le mani. Guardate in cosa consiste il mio potere. In un amore che accetta di farsi ferire. Per te. Per te. Mostro loro le mani e continua a mostrarle, perché noi siamo quella chiesa, siamo noi dentro quel cenacolo, abbiamo detto. Quindi noi guariremo dalle nostre perverse idee di onnipotenza, perché tutti vogliamo essere un po' onnipotenti, contemplando quelle mani. Contemplando le mani del crocifisso impareremo in cosa consiste l'unico potere che dà la vita, quello di poter morire per gli altri, ferirsi per gli altri. Il fianco perché? Ma certo, perché dove l'ha portato questo amore ferito? Questo ferirsi per amore è perché, come un nuovo Adamo, da quel costato scaturisse un'umanità nuova. Come Adamo ha fatto uscire dal suo costato l'umanità Eva e i suoi figli, così Cristo da quel costato, conseguenza ultima dell'amore, da quel costato ferito, conseguenza ultima dell'amore, scaturiamo noi. Noi siamo scaturiti dal costato di Cristo. L'umanità nuova è uscita da quel costato, perché Egli è il nuovo Adamo. Siamo nati dalle ferite di Cristo, perché solo l'amore è fecondo. E questo vuol dire che possiamo dare vita anche noi soltanto se cominciamo ad amare in maniera ferita. Possiamo essere Adami anche noi di chi accostiamo. Possiamo partorire nel dolore. Questa è la nostra vocazione, partorire, cioè dare vita agli altri, dare vita. Ma se cominciamo ad amare gli altri, sperimenteremo presto cosa vuol dire partorire nel dolore. Perché l'amore ci chiederà di ferirci, prima o poi. Ma d'altra parte, Gesù l'ha detto, chi è mia madre? Possiamo diventare madri, anche noi, madri di Dio. Chi è mia madre e chi fa la volontà? Noi possiamo partorire alla vita attraverso il nostro amore che sa andare fino alla fine. Ora, se facciamo questa esperienza, ecco, di chi è Dio per me, se facciamo questa esperienza di un Dio che entra dentro di me, che mi recupera nelle mie ferite, nelle mie debolezze, nel mio peccato, se contemplo queste mani ferite per amor mio, se so che all'origine di me c'è un costato squarciato perché io potessi nascere, allora certo che dentro di me scende la pace. Pace a voi, pace a... ecco dove risiede la nostra pace. La mia pace risiede nel contemplare che c'è un amore così alla mia origine, altrimenti saremo sempre inquieti e senza pace. Perché abbiamo bisogno di sentirci amati noi. E dove andiamo a cercare questo amore? Siamo condannati a cercare sempre un po' di pace elemosinando affetti, considerazioni. Gente che ci riconosce, applausi, Ma non sei in pace se vivi così, non sei in pace. Puoi permetterti il lusso della pace quando contemplerai quest'amore dentro di te, quest'amore perché tu non morissi a causa delle tue ferite, lui si è lasciato ferire per questo. Ecco per questo che tutto il Vangelo di Giovanni intende portare il lettore, ormai lo sappiamo, al termine del Vangelo di Giovanni, a fare esperienza del crocifisso. Non c'è nulla da fare. Su quel legno si è compiuta la rivelazione massima dell'amore di Dio per me. La contemplazione del crocifisso è fonte di gioia e di pace. Lo ha già detto al capitolo 12, quindi a metà Vangelo. Io quando sarò elevato da terra, cioè quando sarò crocifisso, attirerò tutti a me. E la contemplazione dell'amore, contemplazione vuol dire non guardare soltanto, ma sentirsi amati così. E come fai a sentirti amato dal crocifisso? Appunto, scendendo dentro di te, facendo esperienza di tutta quella zona schifosa, passatemi il termine, che ti porti dentro e sentirla terribilmente abbracciata, amata da lui. Questo vuol dire contemplare il crocifisso. Quando lui fa dei miei limiti il luogo di comunione, di perdono, di abbraccio e di amore. Questo vuol dire fare esperienza del crocifisso. Al versetto 22 dice: e poi vedete a metà del 20, 20b, e i discepoli gioirono al vedere tutto questo. Ma certo, è lì che sta la nostra pace e la nostra gioia, gioirono, è certo. Gioirono. Pensate, le nostre ferite possono diventare il luogo della gioia e della pace. Guardate che le nostre ferite esistenziali possono diventare il luogo o di disperazione, perché non sappiamo come trattarle e poi alla fine ci soffocano, o diventano dispendio di denaro, fiumi di denaro per andare dallo psicanalista a farti guarire da tutto questo, perché non puoi convivere, oppure possono diventare luogo di gioia e di pace. È incredibile. Le nostre ferite come luogo di perdizione, cioè di depressione, o luogo di pace e di gioia. Perché? Perché lì vi trovi già il Dio che è venuto a cercarti e abbracciarti grazie a tutto questo. Le ferite con Cristo si trasformano in perle. Fuori dall'esperienza dell'amore si trasformano in disperazione. E detto questo, insufflò e disse: accogliete lo Spirito Santo. Ho letto insufflò perché non è solo che c'è una differenza tra soffiare e insufflare, perché insufflare è un termine che torna soltanto una volta in tutta la scrittura, tolto questa è la seconda, ovviamente Genesi 2:7, quando Dio ha creato da un po' di fango l'uomo e poi gli ha insufflato la sua vita. E qui Giovanni lo recupera per la seconda volta. Anzi, possiamo dire che c'è ancora una volta, anche se un po' diverso, in Ezechiele 37, quando Ezechiele ha quella bellissima e drammatica visione della distesa delle ossa aride, poi dice: Dio scende e soffia sopra, insuffla in qualche modo, soffia sopra la sua vita e le ossa cominciano a essere rivestite di nervi, di carne, di pelle e poi diventano esseri viventi. Ecco questa immagine, questa bellissima immagine per dire che adesso con la risurrezione di Cristo il risorto ci dona una ricreazione, siamo ricreati, ci portiamo dentro quello spirito che ci fa essere viventi in pienezza. Tutto quella serie di passi che ho letto prima, proprio questo, adesso Dio è dentro di noi con il suo spirito, con la sua vita. E tutti l'abbiamo dentro. Il problema è che chi non ne fa esperienza, chi non arriva alla consapevolezza, rimarrà fantoccio di fango, Genesi, o ossa aride. Capite? Cioè, questo dono dello Spirito non viene dato ai cristiani perché sono più belli e più buoni. I cristiani sono quelli che fanno esperienza di questo, cioè arrivano alla consapevolezza di essere inabitati da questo spirito. Questi sono i cristiani. Ma questo spirito viene dato a tutti, a tutti. Ma se non ne fai esperienza, se non arrivi alla piena consapevolezza di questo, allora rimarrai solo ossa arida o fantoccio di fango. Allora l'evangelizzazione, cos'è l'evangelizzazione? E portare finalmente a tutti questa bella notizia, che hai dentro un mondo che ti può, che se cominci a lavorarci sopra, ecco, arrivi anche tu a essere pienamente vivente, il vivente. Abbiamo un tesoro dentro, abbiamo un tesoro. La questione è che possiamo passare una vita senza accorgercene. E poi manda, ricevete, tra l'altro non è, insufflò lo spirito e dice ricevete, in greco non c'è l'articolo, lo Spirito Santo, dice soltanto in greco ricevete Spirito Santo, è curioso, perché ricevete Spirito Santo come se fosse una cascata di spirito e tu ne prendi secondo la tua capacità. Cioè lui non può non donare lo spirito, ma tu puoi riceverne in base appunto alla tua consapevolezza, al tuo grado di cammino spirituale. Come per dire, non viene dato una volta per tutti lo Spirito Santo. E qui si aprirebbe tutto il discorso di cos'è il battesimo, ad esempio. Il battesimo non è il momento in cui ci viene dato lo Spirito Santo. Il battesimo è cominciare a prendere consapevolezza di questo Spirito Santo e cominciare ad aprirsi allo Spirito che ti viene dato, capite? E la presa in coscienza, anche se è un bambino, perché noi... Ma all'inizio non era così, non c'era il pedobattesimo, ma c'era... Sono gli adulti che si accostavano al battesimo. Comunque, al di là di questo, noi abbiamo c'è la confermazione. Ma il battesimo è questa, cominciare a prendere coscienza, consapevolezza di questo torrente, questo fiume immenso di spirito che ti viene dato. È un aprirsi allo spirito. La preghiera che cos'è? La preghiera è un cominciare a raccogliere lo spirito che viene dato. Ecco, la preghiera diventa un cammino di consapevolezza, di apertura a questo fiume che ti viene dato. La preghiera è accoglienza, la preghiera non fa nulla, la preghiera è soltanto accogliere. E una volta che prendi consapevolezza, una volta che scopri questo Dio dentro di te, che ti ha raggiunto nel tuo abisso, nel tuo inferno, che ti ha riconciliato a sé, che ti ha fatto sempre diventare gioia, ecco, una volta che fai tutto questo, tu di conseguenza cosa fai? Cioè, come fai a diventare testimone, è già una parola impegnativa, ma come manifesti il fatto che sei stato che hai scoperto tutto questo, che hai fatto esperienze di tutto questo? Concretamente nella tua vita, come fai nel cominciare a vivere alla maniera di Dio? E in che modo? Lo dice qua. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. È il perdono. Una volta che fai tutta questa esperienza, tutto questo, di essere il figlio amato, il figlio prediletto, il figlio che è tutto quello che ho detto, adesso concretamente come lo vivi nella tua vita? Perdonando. Cioè, e chi è che può perdonare? Solo Dio. Quindi vivendo da Dio. Più scopri il Dio dentro di te, più ne fai esperienza, più cominci a comportarti da Dio. Questa è la nostra vocazione. E come, cosa fa Dio? L'unica cosa che fa Dio è perdonare. Fa lì perdono del suo amore. E lì perdono del suo amore si chiama perdono. Questo vuol dire perdono, iperdono. O meglio, diciamo così, se l'amore vuol dire dono di sé all'altro, quando questo amore verrà rifiutato, l'amore passa ad essere iperdono. Perdono. Perché il perdono si può manifestare soltanto a chi rifiuta il tuo amore. Perché Dio, quando ha trovato un uomo che ha rifiutato il suo amore, lui non l'ha allontanato, lui l'ha perdonato. Gli ha fatto ancora di più il dono di sé. Questo è il perdono. Perché Dio non ha figli da allontanare, non ha figli da distruggere perché hanno rifiutato il suo amore. Lì dove Dio trova uomini che rifiutano, lui li perdona. Che cos'è la croce? La croce è dare la sua vita a chi gli la sta togliendo. Cioè il perdono massimo. Quando comincerò a vivere così le mie relazioni, cioè a fare dono di me, soprattutto quando l'altro rifiuta il mio amore, comincerò a vivere da Dio, comincerò a perdonare. Se io allontano chi mi allontana, se io rifiuto chi mi rifiuta, cosa faccio di speciale? Perdonare. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Quindi una volta che tu fai esperienza del crocifisso, fai esperienza delle mani bucate e del costato trafitto, quando fai esperienza che nel tuo inferno Dio è venuto a perdonarti, cioè ad abbracciarti proprio nel tuo limite, comincerai a vivere alla stessa maniera di Dio, alla stregua di Dio. E perché dice perdonerete e saranno perdonati? Guardate che qui c'è una cosa grossissima. Che può raggiungere la blasfemia, talmente bella e grande. Dico ancora una cosa riguardo al perdono. Guardate che nel Vangelo la possibilità di perdonare è una possibilità maggiore di risuscitare i morti. Perché se tu risusciti un morto, questo prima o poi morirà di nuovo. Se tu perdoni, quello risuscita per sempre. Ma soprattutto io risuscito per sempre, perché l'amore manifestato la risurrezione, questa è la risurrezione. Gesù ci sta dicendo con questo a coloro a cui non perdonerete, ecco, bisogna unirlo anche alla seconda, dice: se perdonerete a qualcuno, allora saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Cosa vuol dire? Ecco, non so, non voglio dire purtroppo, ma non so, questo non, se entriamo nella teologia dogmatica, non è il mio campo. E quando nella storia della Chiesa, quando si è andati a, si è cercato di fondare teologicamente e anche a livello scritturistico la confessione, il perdono dei peccati, ci si è rifatti a questo versetto. Cosa vuol dire? A chi non perdona, quindi se la Chiesa non perdona, quello non rimane non perdonato, quindi si è visto qui il potere di perdonare o non perdonare. Ecco, non è, a noi non interessa questo, anche perché a noi interessa fermarci al testo e pensare a questa chiesa giovannea, come sono risuonate queste parole di Giovanni, o meglio di Gesù, che Giovanni ha riproposto. Giovanni ci sta dicendo: se perdonare o non perdonare dipende da me, e se io non perdono non esiste il perdono, è importante quindi che io perdoni. Cosa voglio dire? Voglio dire che Dio perdonerà attraverso il mio perdono. Io sono il canale di grazia attraverso cui Dio mostrerà il suo perdono, perché il perdono non può essere confinato in un confessionale. Dio non può limitarsi a perdonare attraverso un confessionale. Dio perdona attraverso il mio perdono. Io sono, tutti abbiamo il potere sacerdotale col battesimo. Col battesimo ci viene conferito tre munus di Cristo, tra cui il munus, il potere sacerdotale. Noi possiamo perdonare e quindi far fare esperienza agli uomini e alle donne che incontriamo del perdono di Dio. Però abbiamo anche la tragica possibilità di non perdonare. E se io non perdono, Dio non può perdonare. Io interrompo il circuito dell'amore di Dio. Se Dio ha fatto dei miei limiti, del mio peccato, della mia fragilità, del mio carattere, ha fatto di tutto questo il luogo del perdono, ha dato in questo modo a me la possibilità di fare così, di fare altrettanto con gli uomini e le donne che io incontro. Quindi fare dei limiti del suo peccato, della sua fragilità, del suo carattere, il luogo della comunione, dell'abbraccio, del perdono. Ma se io non lo faccio, non faccio fare esperienza di Dio a questa persona. Questo io mando voi vuol dire: io vi mando a testimoniare tutto quello che Dio ha fatto nei tuoi confronti. Quando tu entri dentro di te e scopri questo Dio all'opera in te, quindi un Dio risorto che ti fa risorgere, se tu non fai risorgere i tuoi fratelli che incontri perdonandoli, loro non potranno mai fare esperienza del risorto. Noi abbiamo questo vuol dire testimoniare. Testimoniare non vuol dire predicare il Cristo risorto, perché predicare vuol dire ancora fare catechismo, e fare catechismo vuol dire credere alle grandi affermazioni dogmatiche, ma non è il dogma che salva, e fare esperienza del Dio che salva. Quindi io perdonando, facendo fare esperienza dell'amore di Dio alle persone, concretamente, l'altro dirà: ma di che razza sei? Ma a chi appartieni tu che mi tratti così? Ma nessuno mai ha fatto dei miei limiti, delle mie cattiverie, del mio peccato il luogo dell'abbraccio, e tu mi abbracci adesso in tutto questo mio schifo interiore? Ma chi sei tu? Io sono quello che ha sperimentato la stessa cosa da parte di Dio. Allora fammi conoscere il tuo Dio, se è così. Questa si chiama Chiesa, questa. Dio è presente laddove lo si rende presente. C'è poco da fare. Ma se col mio fare nego questo Dio, Dio rimarrà negato per sempre. Se io lo presento come un Dio, come è stato presentato purtroppo per secoli, un Dio tremendo che giudica, che condanna, che allontana, che brucia i cattivi e manda all'inferno gli infedeli, non possiamo pretendere che la gente abbia fatto esperienza del Dio della misericordia. Adesso c'è bisogno di un anno della misericordia per recuperare 8 secoli di disastro. E non basterà certamente un anno per recuperare 800 anni di disastro. Dovremmo fare 800 anni di misericordia per recuperare. Gesù in Matteo dice, Matteo 12, se io scaccio i demoni con il dito di Dio è giunto a voi il regno di Dio. È bellissimo, vedete? Cioè Gesù che scaccia i demoni da dentro agli uomini, i demoni non sono i diavoletti, sono storie queste, ma il demonio è tutto ciò che deprime l'uomo, tutto questo mondo umbratile. Allora lui lo vince, Gesù lo vince e dice: se io vinco questo male che ti opprime, vuol dire che è giunto a te il regno di Dio. Vedete, lì dove si fa fare esperienza, dove si portano gli uomini e le donne di oggi a respirare, a sollevarsi, a risollevarsi, a farle tornare a rivivere in pienezza, lì c'è il regno di Dio. Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio. Ora queste parole possiamo pronunciarle anche noi. Se noi togliamo i demoni dalle persone che incontriamo, se togliamo le paure che si portano dentro, i sensi di colpa che li opprimono, se ridoniamo dignità alle persone, se risolleviamo i poveri, se cominciamo a perdonare, a recuperare, ad abbracciare i loro limiti, le loro patologie, molte volte psichiche, se cominciamo a abbracciare tutto questo, allora lì è giunto il regno di Dio. Loro faranno esperienza del regno di Dio. Se non lo facciamo, non faranno mai esperienza del regno di Dio. Guardate che noi cristiani abbiamo una responsabilità immensa, immensa. Allora, per chiudere il cerchio, cosa vuol dire fare esperienza del Cristo risorto oggi per me? Proprio questo. Primo, scendere anzitutto dentro se stessi. Intraprendere quel viaggio tremendo verso l'interno di sé e scoprire un Dio che è sangue del mio sangue e aria dei miei polmoni, per dirla con Green, che fa del mio inferno interiore il luogo del perdono e dell'amore. Una volta che io faccio esperienza di tutto questo e faccio esperienza del suo spirito, comincio a provare gioia e pace, perché finalmente ho trovato la gioia e la pace se sperimento questo. E una volta che sperimento tutto questo, comincio a uscire da me, accorgermi che c'è un mondo come me d'altra parte, perché siamo tutti sulla stessa barca. Allora comincerò a prendermi cura degli altri, a fare dei suoi limiti, delle sue zone d'ombra, il luogo del perdono, dell'abbraccio, e li faccio fare esperienza che c'è un amore più grande. Cioè attraverso di me passa, io sono il canale attraverso cui passa l'amore di un Dio che perdona, che recupera, che fa far festa a queste persone. E appunto a questo punto si sperimenta la vita risorta. Siamo tutti risorti e questo è testimonianza che Cristo è veramente risorto, perché io sono risorto, chi è accanto a me è risorto.